subito al prossimo intervento, che è il professor Giuseppe Gollis, universalismo e particolarismo, alcune considerazioni su diritti dei quali il tempo e la crisi.
Volevo prima dire qualche cosa su questa esperienza di amicizia e di collaborazione, sia pure non in assoluta continuità, ma che ha avuto per me almeno dei momenti significativi con Nemus. Ecco, questo penso sia, ciao Stefano, e penso che questo sia così una cosa dovuta. Io ho sempre ammirato e sono stato attirato da questo aspetto, quello di un gruppo di persone, un gruppo anche in espansione nel tempo, che ha, non è un'emanazione, questo è molto raro, delle istituzioni, ma che ha avuto sempre quella dimensione critica a cui alludeva adesso Alberto, cioè questo puntare su di una forma di risveglio in un certo senso, ecco, l'uomo assopito da un lato e senza presunzione. Ricordo in particolare alcuni seminari, per me sono state tappe importanti di riflessione nell'isola di Sant'Erasmo, dove in clima anche di particolare cordialità, di particolare amicizia, si sono potuti approfondire certi temi e secondo me sono venute fuori cose di anche rara profondità, non è così comune. Voglio dire che quello che è buono anche è questo, che non è che si siano ignorate le istituzioni, ecco quest'ultimo accenno così fondamentale alla cittadinanza e alle sue esigenze. Però, ripeto, un gruppo che non è emanazione, che non coincide, c'è un orientamento che forse è maggioritario, ma comunque un grande rispetto anche per le voci che parlano diversamente, e quindi questo elemento critico, questo elemento anche di libertà responsabile, non è così frequente. Se voi pensate alla condizione dell'intellettuale oggi, nelle sue varie tipologie, voi vedete che l'intellettuale anche è destituito spesso di credibilità, anche a cagione dei suoi errori, degli innamoramenti per forme spesso totalitarie. C'è una cosa strana, c'è una forma di impulsività in certi intellettuali, per cui questi amori poi diventano delle catene, per questo quell'altra prospettiva. Basta, questa è solo una piccola premessa per dire che sarei molto contento e ci credo anche, non è solo un auspicio, che questo gruppo avrà un notevole futuro. Questo è importante, naturalmente non possiamo prevedere i modi, ma penso che ci sia il seme di qualcosa di importante. Seconda cosa, io non sono riuscito a pensare molto questo tema dell'universale e del particolare, ho soprattutto premesso invece qualcosa sul tempo e poi magari riserverò un'ultima considerazione, gli ultimi 4-5 minuti disponibili per dire qualcosa su questa situazione degli intellettuali, ma mi pareva più interessante dire qualcosa sul tempo, sulla questione del tempo. Non è un caso che i tre maggiori filosofi con cui si apre la tematica del Novecento abbiano proprio considerato come l'asse delle loro meditazioni, delle loro riflessioni, la questione del tempo. C'è quell'esordio fulminante proprio negli ultimi anni dell'Ottocento, quasi nel passaggio del secolo, con Henri Bergson, con la sua celebre distinzione tra il tempo vissuto e il tempo degli orologi. Badate che questa semplice intuizione, che poi non è nuovissima in sé, ha avuto infinite variazioni e ha influenzato enormemente tutta l'arte contemporanea nei suoi vari aspetti, a cominciare dal futurismo, che ha degli aspetti superficiali, quelli di Marinetti, un po' gonfi, un po' che oggi si considerano con un sorriso, ma ha avuto degli aspetti molto importanti invece in altri artisti di rango superiore, per esempio Boccioni. E tutta l'idea della simultaneità delle forme, eccetera, affonda le sue radici proprio in certi testi bersoniani. Alcuni anni fa a Oslo c'è stato un grandioso convegno internazionale su questi temi, bersonismo e avanguardie artistiche, di grande interesse. Ma poi Husserl, che si muove con molto maggior rigore, forse su certi punti con più precisione, con attenzione anche al metodo, e anche lui scava il tempo interno. E infine Heidegger, con la sua celebre opera, preceduta però da altri assaggi scritti, Essere tempo, dove la problematica del tempo è tematizzata in modo diretto e con risultati assolutamente non trascurabili, insomma, decisamente importanti, nevralgici direi, per la cultura del Novecento. Però siccome, e sono d'accordo qui con alcuni amici, bisogna sempre tenere in una sinergia, in una considerazione d'assieme, la teoria e la pratica, vorrei fare riferimento ad un avvenimento storico di grandissimo peso nel cambiamento della percezione del tempo. E questo fenomeno è la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale ha cambiato tutto nella concezione proprio della vita. Questi cambiamenti sono stati in parte positivi, ne cito solo uno: un maggior ruolo per esempio della donna, la quale si è trovata impegnata necessariamente in certi elementi di un lavoro peraltro coatto spesso purtroppo, ma che ha conquistato quindi un suo posto e che neppure le vicende successive, per esempio in Italia, sono riuscite a ridimensionare. E anche è stato il volano di una certa evoluzione tecnica e scientifica importante. Purtroppo c'è questo da dire amaramente: le guerre spesso segnano un'accelerazione nelle conquiste tecniche, questo è qualcosa di indubitabile, però ha segnato anche elementi molto negativi. Ha creato un clima di violenza, ha deprezzato e svalorizzato la vita umana per certi aspetti, e anche tutto quello che è accaduto, dal fascismo all'hitlerismo eccetera, ha come antefatto molto importante la Prima Guerra Mondiale, quello che ha cambiato tutto, che ha cambiato il senso del tempo. Volevo segnalarvi questo libro di Hartmut Rosa, Accelerazione e alienazione. Si tratta di un grande libro, anche il sottotitolo spiega di che cosa si tratta, per una teoria critica del tempo nella tarda modernità. Quindi non siamo ora all'inizio del Novecento, ma siamo in questa fase successiva. È un libro molto molto interessante questo, perché mostra come questa coazione alla velocità, alla brevità, questo richiamo a volte ossessivo e retorico al presente, dominino le nostre vite. Si arriva a dire che noi siamo divorati da questa potenza e da questa esperienza di una velocità sempre più incalzante, le cui basi economiche e sociali andrebbero naturalmente analizzate e comprese. Come possiamo predisporci al futuro se non abbiamo una comprensione critica sufficientemente approfondita del presente, anche se poi queste modalità di distinzione passato, presente e futuro. Io faccio qualche cosina per l'università della terza età, ora, e ho sentito al mercato di Rialto, dove mi hanno visto, due mie anziane allieve, che dice: ma ti sa questa roba? Dice che il presente e anche il passato e anche il futuro come distinti non esistono. Ed erano molto perplesse da questa cosa, e mi ha fatto anche capire bene come bisogna misurare le parole, stare molto attenti, bisogna, perché non si comprende bene poi che cosa possa suscitare dire questo. Vabbè, questo invece è un secondo cosa bellissima di Salomon Resnick, psicoanalista molto colto, Vedo cambiare il tempo, metafisica del macchinismo e le passioni dell'anima. questa è la casa editrice Mimesis. Anche questo è interessante perché c'è una psicologia del tempo che trascorre. Ecco. Per esempio Koselleck, grande storico delle idee, caro a mio povero amico Sandro Birai, diceva sempre che nelle epoche critiche, per esempio l'epoca, gli anni della Rivoluzione Francese, risulta da molti documenti, archivi, memorie, scritti, che il tempo era intensamente accelerato, veniva vissuto così come una specie di deriva travolgente, invece ci sono addirittura decenni e secoli in cui il tempo sembra non trascorrere mai. Del resto è anche esperienza comune, penso, di ognuno di noi, una persona che si reca dal dentista, una persona che ha un'attesa, che ha un incontro d'amore, ecco, il cuore batte accelerato, ma non solo il cuore batte accelerato, ma anche il tempo o trascorre velocemente o sembra invece non passare mai. Quindi c'è questo aspetto soggettivo che è assolutamente, in realtà nel mondo contemporaneo, Bauman ha ben definito questo nel suo libro, le vite sono di corsa. Un suo libro tra i più belli si intitola Vite di corsa, proprio per questo affanno continuo. Qual è la parola che sentiamo di più? Non abbiamo tempo, non ho tempo, unita magari a quest'altra che è altrettanto per me incomprensibile, ma cerco di capirla naturalmente. Non ci sono soldi, questa sembra una risposta, cioè bisogna fare questa cosa urgente, non ci sono soldi, questo sembra liquidare la questione. Invece naturalmente il primo problema è capire dove sono finiti e perché non ci siano questi soldi. Questa è una critica un pochino così appena bozzata, può sembrare qualunquista, ma se ci pensiamo può essere anche interessante questo problema. L'aspetto più preoccupante, secondo me, del nostro clima culturale è l'aspetto dell'eclissi del senso storico. Qui ce n'era un accenno nelle cose che ha detto Alberto, un accenno importante. Sembra che ci sia una specie di esperienza, di percezione, che poi diventa un'emozione, diventa un sentimento, di schiacciamento. Questo può essere espresso così, l'assedio del presente. Ci sono vari modi, qualcuno usa l'espressione la dittatura del presente. Allora questa componente messianica, in qualche modo in germe nel presente di cui parlavi, sembra molto spenta e molto soffocata. Non in tutti, non dappertutto, eccetera. E insieme questa esperienza anche singolare della volatilità di tutto, del perdere coscienza. C'è uno studioso, Christopher Lasch, credo di pronunciare bene, o Lasch forse, il quale ha scritto dei volumi importanti sul narcisismo, sul fenomeno del narcisismo, sul ritorno di questo mito, e lui sottolinea molto questa perdita di coscienza, mi sembra quel torpore a cui tu alludevi, torpore ed inerzia, con il rischio anche dell'oblio in qualche modo. Ecco, c'è una profonda ambivalenza in tutto questo. Questo trionfo dei mass media, tra l'altro, mette in crisi le istituzioni che dovrebbero invece lavorare sulla convergenza. Faccio un primissimo cenno sull'universalismo. Una delle sedi deputate alla tradizione universalistica era l'università, non per nulla questo nome, Universitas Studiorum. Ora sempre di più in realtà l'università subisce delle pressioni culturali e per la necessità anche di aprirsi, perché era diventata come un fossile denutrito, però spesso va in una direzione molto diversa da quell'ideale di convergenza e coltiva dei particolarismi ultraspecialistici. Allora, se la persona che parla di tutto, il tuttologo, è la figura più malinconica che ci sia, la si ascolta con un sospiro, con il rispetto che è dovuto a tutti, ma altrettanto pericolosa è la barbarie specialistica. Cioè chi non riesce a sollevare gli occhi dal concreto di quello che sa, eccetera, vede solo alcuni vetrini, pensa che tutto l'uomo stia sotto questi vetrini di laboratorio, invece non è così. Quindi c'è una doppia barbarie, la barbarie di chi parla di tutto, dalle arti marziali a questo, insomma. ai sapori dei vini. Non so se avete notato poi che le persone che parlano di questo in realtà non sanno nulla. Poi se sono sinceri dicono faccio questi discorsi per guadagnare soldi e per fare questi discorsi che mi premono di più, eccetera. Ma questi discorsi che premono di più vengono sempre rinviati e non vengono mai affrontati, purtroppo. Questo così va visto anche non con severità, ma insomma va compreso questo problema. L'educatore sente bene questo perché sente quel problema che si potrebbe chiamare della demoralizzazione educativa. Cioè molte forze, molte energie positive, tenete presente questo punto, non è che non ci siano energie, non è che non ci siano persone, lo dicevamo prima, di buona volontà, è il coordinamento spesso che manca. E c'è anche un gran bisogno di rincuoramento, non rincuoramento fittizio, perché le persone stanno depresse, è una fase di depressione spesso, soprattutto i ragazzi, eccetera, fanno fatica. Anche perché questi divi, dei, che propongono i mass media, spesso sono di qualità infima, sono più litigiosi delle baruffe ciosotte o chiozotte, come diceva il Carlo Goldoni. Ecco, quindi veramente sono spesso spunti educativi deprecabili. Allora qui io vi consegnerei tre parole che possono definire questo clima, che ha aspetti, ripeto, positivi su cui lavorare, ma anche aspetti negativi di solitudine, di disagio, di infelicità, ciascuno nei suoi ambiti può in qualche modo notare e approfondire questo. La prima è breve tempismo. Questa espressione è stata coniata da Delors, uno dei politici europei forse più attenti, più consapevoli, e l'ha rimproverato alla Francia, questo, identificandolo con quell'altro fenomeno a cui alludevo prima, il presentismo, questo schiacciamento sempre sul presente senza capacità di avere uno scenario che si apra di fronte più vasto. Quindi vivere sempre, ecco le parole chiave di questo breve tempismo sono contingenza, congiuntura, circostanza, emergenza, e tutto viene giustificato poi in nome di questo, nel senso che vengono posti dogmaticamente all'inizio come presupposti e tutte le conseguenze vengono tratte consecutivamente da questo. Non mi posso adesso tanto, li do solo così. Il secondo, il mito della velocità. Io quando avevo 20 anni, quindi una vita fa, circa insomma, avevo ascoltato Ugo Spirito e Ugo Spirito, per esempio, vedeva nella velocità questo aspetto fondamentale della modernità. Questa roba non mi convinceva per niente, perché la velocità in realtà io la ritenevo un epifenomeno di qualcosa di molto più profondo, gliel'ho anche detto e nato un piccolo bisticcio di cui un po' mi vergogno, perché oggi ho un po' recuperato, cioè è chiaro che non è l'aspetto strutturale profondo. Però questa coazione alla velocità, come questo studioso ci dice, è un aspetto non secondario. Allora io che ero a 20 anni peggio di un professorino saccente, ho cercato di contrapporgli Husserl e la fenomenologia, eccetera, e senza capire che Spirito veniva da un'altra tradizione, diceva altre cose, eccetera. Un po' mi pento di questa arroganza giovanile, ma così è nelle cose questo, cioè c'è anche uno sviluppo nelle persone. Questo è un tema molto interessante della velocità e spesso comporta una conseguenza negativa, che direi così, la fuga dalla profondità. Perché la profondità ha bisogno di un lavoro di tessitura paziente, di scavo, non è così facile. Due grandi spiriti proprio entro la modernità, Leopardi e Nietzsche, erano dei filologi, quindi scavavano nella parola. Ci sono delle note dello Zibaldone leopardiano che danno la vertigine per questa ampiezza, per questo ventaglio di riferimenti culturali e anche per questo mai accontentarsi. Si può su questo lavorare naturalmente e trovare quello che possiamo dire è l'aspetto della libertà da ritrovare. le tre parole, quindi breve tempismo, mito della velocità, fuga dalla profondità, tentativo di trovare una libertà responsabile più profonda, collegando anche il cognitivo con le emozioni, capendo anche fino in fondo l'ambivalenza e l'importanza delle tecnologie digitali, che hanno degli aspetti positivi, sono un aiuto alla mente e alla memoria, però l'ambiguità dell'aiuto, perché l'aiuto qualche volta può sostituire, può diventare una catena invece che un vero appoggio. Un destarsi dell'opinione pubblica, una possibilità di reagire ai soprusi dovunque si manifestano. Oggi, se certe cose vengono cancellate dalle grandi navi alle problematiche gender, eccetera, beh, c'è una reazione dell'opinione pubblica, perché è possibile denunciare questo, far toccare con mano questo. Questi sono aspetti positivi, anche l'aspetto della collaborazione e della condivisione dei contenuti è possibile, ma c'è anche un volto scuro della rete, di internet, e non alludo a quelle robe un po' bigotte, questo e quello, quanti peccati nella rete, per carità, e questo è. C'è qualcosa di molto più profondo, secondo me, cioè questo disimparare a pensare criticamente, questo grande rischio. Ecco, da persone capaci di un certo controllo critico a persone travolte in qualche modo. E la persona travolta è una persona schiava. Capite? Cioè questo è il problema, secondo me, delicato. Vi consiglio su questo punto, e mi consiglio, perché non li ho letti tutti, i lavori di Marc Auger, che scandiscono molto bene e ha uno sguardo antropologico molto forte, molto vivo. Soprattutto l'ultimo è interessante, anche che ci parla dei caffè, del modo di vivere, ha qualcosa quasi di profetico, perché i caffè sono state parte della rivoluzione intellettuale della modernità. Una rivista dell'illuminismo italiano si chiamava Il Caffè, appunto, sono stati luoghi di diffusione della cultura, e se mi permettete, senza tutta quella retorica traboccante, quanto silenzio si dovrebbe fare prima di parlare, e sono stati non a caso i luoghi colpiti recentemente, perché sono i luoghi di una ariosità del vivere, ecco, non saprei come dire, anche di una rilassatezza. Anche se questo non va, non deve diventare oggetto di retorica e, come dire, pretesto per... Noi occidentali siamo convinti che con un po' di denaro per comprare quattro fantocci e con qualche bomba si possono risolvere i problemi, magari con molte bombe. Questa è un'illusione gravissima. Questo fa parte dell'arroganza che si lega alla nostra superiorità tecnica, che è indubitabile, ma la tecnica è proprio questo, che si diffonde e ad azione succede reazione. Quindi occorrerebbe una maggiore saggezza del vivere da questo punto di vista. Il tempo è trascorso, purtroppo, io avrei cose, però voglio dire, terminare con un cenno, e questo indico questo bel volume, secondo me Universali Particolari, che dà un po' tutta la dialettica, si parla di Wittgenstein, eccetera, di tanti autori, e accenno a quello che è un lato preoccupante dell'attuale situazione, che riguarda la crisi degli intellettuali e della cultura. Permettetemi questo breve spunto conclusivo. Nei mesi più recenti, gli intellettuali francesi in particolare, che erano nell'umanità europea i cultori, i sostenitori dell'universalismo, se ne è accennato ai funerali di Glucksmann, che è stato un personaggio per fortuna meno superficiale di Bernard-Henri Lévy, con qualche battaglia in comune, eccetera. In realtà gli intellettuali hanno cambiato orientamento, pensate in gran parte, pensate a Finkielkraut, pensate a Onfray, pensate a Houellebecq. Una persona può dire semplicemente: sono dei superficialoni, sono delle star brillanti, non... va bene, ma sapete quante persone in realtà guardano ancora, salvo poi esserne delusi, a questi personaggi? Ecco il punto della questione. Essi sono diventati sostenitori di cause e di interessi particolari, sempre di più. Questo non è un aspetto da poco della questione. Ora qui bisogna però, e poi chiudo subito, magari se ne può discutere, bisogna discernere bene, perché c'è anche un universalismo che è retorico, che copre anche dal punto di vista etico una quantità di interessi, anche di interessi sporchi, anche di interessi contestabili. Facciamo l'esempio più semplice. Quante persone dicono: io sono innamorato dell'umanità, quanto voglio bene all'umanità, eccetera. Però qui l'universale è giocato, scusate l'esempio più banale, è giocato in modo ipocrita, evidentemente, perché magari sono in lite continua con il mio condomino, con il mio vicino di casa. Cioè proprio il mio prossimo, per usare una parola dell'Evangelo, che non sopporto. E allora cosa vuol dire? Questa umanità in universale è semplicemente un'ipocrisia, un pretesto. Ma c'è invece un altro significato per cui l'universalismo, che è stato dei grandi pensatori del passato, è assolutamente indispensabile, per il suo aspetto inclusivo. I diritti dell'uomo non avrebbero senso senza questo sguardo universale. So bene che anche questo possono diventare pretesto di guerra, anche di guerra di aggressione, eccetera, e quasi si fossi pedagoghi di un'umanità che devia. Ma il fatto che certe cose siano utilizzate così strumentalmente non significano che non siano positive. Questo sguardo sulla democrazia. La democrazia deve essere inclusiva, deve essere aperta, deve andare avanti. Anche l'idea di Europa, e l'Europa è soprattutto un'idea. Europa has idea, e l'Europa è un'idea. E quando ha cominciato a entrare in crisi il processo di integrazione, quando si è fatta quella scelta fatale, che non era di Robert Schuman, che non era di Robert Schuman il più grande dei cosiddetti padri fondatori, aveva delle intuizioni pratiche, cose, perché lottano Francia e Germania? Perché c'è il problema delle miniere, perché c'è la zona della Renania, chi possiede queste zone vince. E allora cosa ha detto? Mettiamole insieme. Ed allora Francia e Inghilterra vanno a braccetto con contraddizioni, a volte con liti, eccetera. Vorrei dire perfino troppo, perché questa loro situazione irenica li ha condotte ad una vera e propria egemonia sull'Europa. Ecco il punto della questione. Allora qui bisogna distinguere bene, insomma, e io credo che ci siano degli equivoci, dei fraintendimenti, delle strumentalizzazioni, ma c'è anche la forza di un'idea che è inclusiva, del guardare avanti, dell'inserire tutto in processi aperti. Questo è il punto positivo. L'Europa ha un avvenire, se non è semplicemente un mercato che poi oggi entra per la pressione degli interessi sempre più a frammentarsi, a contrapporsi, ma se c'è invece questa spinta forte, questo senso di coltivare sempre di più la giustizia, di coltivare sempre di più i diritti, ecco, rendere la democrazia ogni giorno più approfondita. In uno degli incontri di Nemus, e qui veramente concludo scusandomi di aver preso dei minuti in più forse, si è detto proprio questo, era la constatazione comune: o la democrazia avanza, diventa profonda, sempre più autentica ogni giorno, più capillare, entra nel cuore e nella mente delle persone, o la democrazia arretra e diventa qualcosa di morto, che ha il rumore che fanno le foglie secche in questa stagione. Non hanno più profumo, non hanno più forza attrattiva, senti solo questo scricchiolio, e da questo scricchiolio capisci che è un tempo di crisi, però il tempo di crisi potrebbe essere anche un tempo di rigenerazione. Questo è quello che io volevo dire. Quindi siamo in una situazione molto ambivalente e dovremo con ogni sforzo seguire le tracce positive di questo e invece cercare di guardarsi con fermezza dagli aspetti negativi. Grazie, scusate, non...